queste poche brevi parole del Santo Vangelo c'è tutta la parola di salvezza del Signore, c'è l'annuncio del suo amore, è l'annuncio che saremo noi suoi discepoli se ci incontreremo nell'amore, nel volerci bene, nell'aiutarci, nell'illuminarci. La circostanza nella quale Cristo pronuncia queste parole sembra la meno adatta, la meno propizia, la meno intonata, si direbbe. Siamo alle ultime battute dell'ultima cena. Giuda è presente, ma già ha nella sua mente il piano per tradire il Maestro. Se siamo messo d'accordo con i farisei, sia sul prezzo, sia sul modo di catturare il suo Maestro e consegnare i suoi nemici. Quando Giuda fu uscito, Gesù disse, quando Giuda fu uscito, i traditori devono uscire, escono rapiti dalla stessa volontà che li fa allontanare da Dio. Il Vangelo è la parola la più dolce che sia stata pronunciata all'inizio del mondo. La voce di Cristo, Figlio di Dio, ha portato a questo amore universale, non in senso spaziale e neppure temporale, ma universale in senso intimo, cioè con tutta l'anima, con tutto il cuore, con tutta la mente. Questo è amore universale. Oh, se noi potessimo un po' non tanto capire con la mente, ma capire con le viscere del nostro essere. Cosa vuol dire volere bene? Vuol dire mettere al di sopra di tutto questo, di trovarci uniti in Dio. Trovarci uniti nell'amore al Padre nostro celeste, nell'amore a Gesù, nell'amore alla Madonna, nell'amore alla vita eterna. Ecco cos'è l'amore cristiano. Non è semplicemente un mendicare una solidarietà col mondo di oggi, col mondo sociale, col mondo dell'economia, col mondo di questo rapimento folle che ha invaso tutti i continenti, che scopo dell'uomo sulla terra sia star bene sulla terra. Anche tutto questo non si riuscirà mai, perché ci saranno sempre malattie, sempre disgrazie, automobili che andranno a sbattere contro altri automobili, o come l'altro giorno ho visto per strada, un autocarro che è andato a sbattere contro un albero. L'albero è rimasto fermo, l'autocarro è stato molto malconcio. Ma si capisce, fa parte della situazione umana la sofferenza, la tribolazione, l'angustia, il dolore. Ed ecco allora il Signore che ci invita a volerci bene in Lui, a volerci bene nel Padre, perché al di sopra di questi dolori inevitabili ci sia l'amore di donazione, l'amore di comprensione. Quindi il Signore ci dice di volerci bene. Seconda cosa, dobbiamo volerci bene nel Signore stesso, nella Madonna e nei Santi, pensando alla vita eterna. Il Vangelo e il Cristianesimo non è altro che l'annuncio della vita eterna, della vita a venire. Questa vita passa. Sì, noi lo diciamo, una cosa ovvia, ovvia. Troviamo spesso non più i cortei che portano i nostri cari all'ultima dimora, ma troviamo qualche cosa che ancora ricorda. Una vettura nera, poi altre vetture che accompagnano. Ma possibile, miei buoni e cari fedeli, possibile che non ci venga una ferita nel cuore, di quelle ferite dolci che ci fanno pensare all'amore di Dio. Un pensiero che ci dica che non devo attaccarmi alla terra, non devo attaccarmi ai piaceri della terra, non devo fare dei progetti per la terra. Ecco quindi il secondo pensiero, l'amore di Dio, che il Dio benedetto mette nei nostri cuori, con i santi sacramenti, con la fede, con la santa Eucaristia, con la preghiera. Questo amore è il germe che deve fruttificare per la vita eterna. La predica sarà brevissima e finiamo. Tutti sappiamo che giornata è oggi, giornata di amore e giornata di preghiera. di amore per i nostri fratelli, per tutti. Già, ne abbiamo sentite tante, di cotte e di crude, di tutti i colori, che fortunatamente la situazione è chiara. È chiara. Per il cristiano è chiarissima. Il cristiano segue le parole di Cristo. Ma Cristo ci ha detto: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me. Hanno parlato i nostri vescovi, e già da più di un mese, questo umile e povero sacerdote gli ha spiegato la notificazione dei vescovi. Il Santo Padre ha parlato in questa settimana. Non ci sono dubbi, non ci sono dubbi. Gesù ci ha detto che il buon pastore conosce le sue pecorelle, e le pecorelle conoscono la voce del pastore, la conoscono, basta. Comunque andranno le cose, ha importanza e non ha importanza. Non ha importanza. Ha importanza, certo. Ma chi crede, chi vuole essere un figlio santo di Dio, certamente non va dietro ai principi materialistici del mondo. Non ci sono problemi. Non ci sono problemi. Perché non crede? Non crede. È responsabile di non credere. Di questo solo si tratta oggi. Non si tratta di altro. È stato fatto molto fumo, ma il fumo se n'è andato. Non si tratta di altro. Non si tratta. Si tratta di una verifica della propria fede. È la prima volta, abbiamo già detto nel modo chiaro, è la prima volta nella storia d'Italia che siamo chiamati a dare una testimonianza della nostra fede. Questo è il significato di ciò che abbiamo il dovere di fare oggi, e forse alcuni di voi hanno già fatto. Dare una testimonianza della nostra fede. Sapremo, cosa hanno detto domani sera o martedì, sapremo quanti sono i cattolici in Italia. Quanti sono? Gli altri non sono cattolici. Non è che non sono cattolici perché lo dico io, perché lo dicono loro. Se continuano a dire di essere cattolici, sono parole. La fede si testimonia col sacrificio. Anche di fronte alla morte. Sono stati i santi martiri. Il resto sono parole. E Cristo farà il giudizio. Non mi dice, Signore, Signore, entrerà nelle mie nei cieli, ma chi farà? Chi farà? Appunto la volontà del Padre mio. Noi sappiamo che questa volontà si è manifestata attraverso l'autorità. Un cristianesimo senza autorità è un cristianesimo di arbitrio, di soggettivismo, di libero pensiero. Siamo all'antitesi del Vangelo. Il cristianesimo è accettazione, umile e riverente del perdono dei nostri peccati. È implorazione di questo perdono nella soggezione al Padre Celeste. Non è libero criterio e libero giudizio. E rileggiamo insieme la notificazione dei nostri vescovi, con la quale chiudiamo. Consiglio permanente della Conferenza Episcopale Italiana, in coerenza con quanto i vescovi italiani hanno sempre unanimemente affermato, ritiene suo dovere dare a quanti vogliono vivere lo spirito del Vangelo e a quali discende del nostro Paese un orientamento dottrinale e una direttiva pastorale circa l'unità della famiglia e l'indissolubilità del matrimonio. Primo, il matrimonio è di sua natura indissolubile. Alla luce della parola di Dio, la Chiesa ha costantemente insegnato che il matrimonio è indissolubile, non soltanto come sacramento, ma anche come istituto naturale. Solo infatti una mutua donazione personale e perenne dei coniugi garantisce alla famiglia il raggiungimento della sua interiore pienezza e l'adempimento della sua funzione sociale, soprattutto educativa, rispetto ai figli. costituisce una espressione autentica di libera scelta e di civiltà. Per questo, il Concilio Vaticano II, che ha fatto un coraggioso confronto del messaggio evangelico con le culture dei popoli e le esperienze delle nazioni moderne, non ha esitato a denunciare il divorzio come una piaga per le sue rovinose conseguenze nei riguardi del matrimonio, della famiglia e della società. Terzo, il cristiano, come cittadino, ha il dovere di proporre e difendere il suo modello di famiglia. Il cristiano, come tutti gli altri cittadini, deve partecipare responsabilmente alla costruzione di un ordine civile e impegnarsi perché le leggi corrispondano ai precetti morali e al buon costume. Questa partecipazione necessaria sempre diventa più urgente quando i doveri fondamentali della famiglia sono insegnati da una legge permissiva. Pessima, è stato detto in questi giorni, che di fatto giunge a favorire il coniuge colpevole e non tutela adeguatamente i diritti dei figli, degli innocenti, dei deboli. In così grave circostanze, come tutto spiegato nelle domeniche precedenti, oppure che il padre si ripeta, in così grave circostanza nessuno può stupirsi se i pastori, i vescovi, adempiono la loro missione di illuminare le coscienze dei fedeli e se questi, consapevoli del loro diritto dovere, difendono l'unità della famiglia e l'indissolubilità del matrimonio, servendosi dello strumento costituzionale del referendum. Quarto ed ultimo, confronto civile e impegno egumenico. Un reale confronto di idee sui principi e sui valori della famiglia non può per nessuno diventare pretesto di una guerra di religione. I vescovi, quando morivano un piccolo convento, non c'è stata la guerra di religione. Casomai, fratelli buoni, casomai c'è stata una tiepidezza da parte nostra. Tiepidezza forse da parte della stessa autorità religiosa o una certa distanza. Comunque non ci possono accusare di questo. Casomai potete voi accusarci di tiepidezza. I vescovi, anche per il quotidiano contatto con le loro popolazioni, non ignorano le crescenti difficoltà che oggi si pongono a molti e sanno che il referendum da solo non può risolvere i problemi della famiglia italiana. Per questo ritengono urgente che tutti gli uomini di buona volontà si accordino per una saggia riforma del diritto di famiglia e per tutelare il bene della famiglia stessa, mediante il risanamento dei costumi e una organica politica sociale. Nell'ambito dell'azione pastorale, i vescovi si impegnano insieme con le loro comunità a promuovere gli autentici valori del matrimonio come comunità di vita e di amore, per rafforzare così, soprattutto dall'interno, l'istituto familiare. Questi ultimi compiti, questi ultimi doveri suggeriti dai vescovi, sono difficili. Sono difficili. Rafforzare la famiglia, rafforzare il bene della famiglia, rafforzare la serenità della famiglia, rafforzare l'amore della famiglia, è un compito che diventa sempre più difficile, più arduo. Forse già molti di voi piangono in lacrime la famiglia perduta, i figli disamorati, i nipoti distratti. Ormai nella famiglia non anima più quella serenità, quella tenerezza, quella gioia delle piccole feste di famiglia, dei piccoli dolci richiami e dei piccoli pensieri che erano piccole sì, amici di un animo grande e di un amore fermento. Dopo vediamo la Madonna come nostra speranza. Ma la speranza di tutte le speranze è che porteremo la schema che oggi chiederemo davanti al nostro Padre Celeste come umile ma fermo segno di fedeltà. Di
dentro di